Allora, andiamo avanti. Per quanto poi giustamente mi chiedeva Angela, lo schema, dato che è la prima volta che lo faccio questo, sta venendo fuori, no? Per cui pian piano, no? Quindi noi adesso stasera vorrei completare il discorso sulla famiglia di Gesù. Qualcosa ancora sulla cronologia, cioè per completare, abbiamo detto qualcosa rispetto alla nascita, diremo qualcosa rispetto agli anni del ministero e la morte, e poi passiamo, andiamo avanti, quindi vediamo un po', cominciamo, faremo una piccola, un ricordo ancora di qualcosa che dovreste già sapere, un po' sulla formazione dei Vangeli. E poi cominceremo a prendere sistematicamente gli anni del ministero di Gesù. Allora, andiamo alla questione spinosa dei fratelli di Gesù. Allora, magari detta come battuta per chi è cristiano, come fede, poi il discorso della ricerca storica vedremo, no? Cioè, ma come fede le chiese si sono orientate in questo modo, cioè nel senso che la chiesa orientale ortodossa, per la quale il protovangelo di Giacomo, che è un vangelo apocrifo, non è ritenuto canonico, però allo stesso tempo devozionalmente è accolto, allora prende un po' la tradizione che Maria sarebbe stata giovane, una piccola che è data, consacrata al Tempio, quando diventa poi un po' la buona novella di Fabrizio De André, penso che noi tutti abbiamo l'età più o meno, almeno per ricordarla meglio. E, per cui è diventata adolescente, e non potendo più stare nel Tempio, viene data in sposa a un anziano, con l'idea che gli anziani allora erano, no? Vedovo con già dei figli, per cui i fratelli di cui si parla in Marco 6, no? Il Vangelo di Marco, lo leggo velocemente, dice appunto che Gesù tornando a Nazareth, la gente dice a un certo punto da dove gli vengono queste cose, che sapienza è quella che gli è stata data, i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani, non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non stanno qui da noi? Bene, allora la tradizione ortodossa legge e interpreta come fratellastri, però appunto a partire da un Vangelo apocrifo. La tradizione cristiana, a partire da Girolamo, leggerà cugini, la tradizione protestante leggerà fratelli di sangue, per cui ognuno di noi si collochi, no, nel cuore, poi. Però questo diciamo subito appunto come status delle confessioni cristiane. Per quanto riguarda invece il tentativo che stiamo tentando di fare di partire dai testi, beh, allora c'è da dire che il termine usato qui, fratello, è un termine che, perché è stato Girolamo che a un certo punto nel IV secolo dice che questo termine comunemente nella Bibbia veniva usato anche per cugini o parenti più lontani, eccetera. Di per sé questa sua affermazione oggi non è comprovata, nel senso che nell'Antico Testamento tutte le volte che il termine ha in ebraico fratello viene usato, è per fratello. E quando, fratello di sangue, e quando deve essere usato per un altro significato, c'è una come si dice? Circoscrizione, no? E di per sé anche nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, il nostro termine è usato 343 volte e il suo significato letterale è costante, no? Tanto che Paolo, che a un certo punto parlerà di Giacomo, fratello del Signore, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 5, quando parla di cugino, e ne parla nella lettera ai Colossesi, a un certo punto in un fatto di saluti che fa alla fine, ve lo cito, lettera ai Colossesi 4:10, a un certo punto dice alla fine, per i saluti dice, ecco, vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Barnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni, eccetera, eccetera. Allora, quindi, e pensate che anche nella tradizione cristiana, nel secondo secolo, Egesippo, citato da Eusebio di Cesarea, parla di Giuda, fratello di sangue del Signore, nella storia ecclesiastica appunto di Eusebio. E pensate che ancora Tertulliano, verso il 200, difende con vigore l'umanità di Gesù e afferma che ha avuto una vera madre e dei veri fratelli. E appunto, come vi dicevo, è Girolamo, il primo nella Chiesa a sostenere che i fratelli di Gesù erano in realtà cugini e che Maria, come pure Giuseppe, rimasero vergini. E la dimostrazione di Girolamo, appunto, piuttosto fragile rispetto al testo, dall'altra parte la tradizione cristiana ha preso questa linea, cioè, e qualcuno dice anche, no, dall'altra parte, che se questo non fosse stato, sarebbe stato difficile che questa tradizione, no, sia partita e sia continuata nei secoli. Io lo metto lì. Come abbiamo letto la volta scorsa, in quel testo che appunto citavo, di un personaggio di cui certamente non possiamo dire eretico, no? Cioè Joseph Ratzinger, se vi ricordate, vi citavo quel testo dove si parla appunto che il discorso della verginità di Maria, e puoi mettere vicino per favore? Ah, no. E ciao. Il discorso della verginità di Maria si pone su un piano teologico, ontologico, non immediatamente storico. Allora, noi non stiamo facendo un discorso di fede, stiamo facendo un discorso, e se poi, Mimo, metti vicino la porta, non chiudere il porto, perché se arriva ancora qualcuno... E il nostro discorso, naturalmente, il tentativo è quello di fare un discorso, ecco, non si può dire, no? E dall'altra parte non si può negare fino in fondo, cioè l'ipotesi, rimanendo ai testi, no, andrebbe più nella linea, appunto, che ci sia, e che anche nella Chiesa, appunto, ci sono stati alcuni, e ancora oggi ci sono degli autori come Meyer, questo stesso Meyer, che secondo lui non toglierebbe nulla al fatto che Maria possa aver avuto degli altri figli dopo Gesù. E ricordate che il discorso della verginità di Maria per i cristiani non è legato, cioè non nasce guardando Maria, ma nasce guardando Gesù, no? Cioè la cosa è l'esperienza di fede di coloro che credono in lui, e che quest'uomo, no, era talmente unico che soltanto Dio poteva darci, no? Allora, allo stesso tempo questa cosa è partita per qualche elemento, certamente Luca ne parla presupponendo qualcosa di storico, però rimane che il Vangelo, appunto, e soprattutto i Vangeli dell'infanzia sono dei racconti di fede. Quindi noi teniamo questa situazione, io come cattolico, sono nella tradizione cattolica chiaramente, no? Però a livello, cioè, di ricerca storica, dalle fonti, dalla Bibbia stessa, no? Dobbiamo cogliere questo. Ecco, non mi fate dire nient'altro perché sono registrato, poi sono intercettato, e quindi... Allora, è anche un'altra cosa che presupponiamo, è che Gesù sia stato celibe. E presupponiamo, intanto perché appunto i testi non ne parlano, se avesse avuto dei figli, cioè così come appunto Paolo parla di Giacomo, fratello del Signore, no, rispetto se ne sarebbe anche parlato. e certamente era una condizione non unica, ma certamente straordinaria, non unica di Gesù. Nell'ebraismo ci sono, anche nei secoli successivi, dei rabbini che per amore della Torah sono arrivati a non sposarsi, cosa che nella tradizione ebraica non è vista bene, no? Perché veramente contravvenire a quel precetto del Signore, no? Che è quello che nella Genesi dice di crescete e moltiplicate. E qualcuno legge anche una traccia di questo, e di questo fatto che Gesù, scegliendo una vita celibataria, sia stato visto in maniera molto negativa, anche dal fatto, vi ricordate anche quando lui parla degli eunuchi, ci sono degli eunuchi che vengono resi tali dagli uomini, ci sono degli eunuchi che si fanno tali per il regno dei cieli. Cioè che in qualche modo stesse parlando di lui, e usando il termine eunuco, castrato, forte, no? E, come dire, ribalta la cosa che gli dicevano, cioè lui, l'insulto che gli facevano, che era, non essendo sposato, era perché fosse in realtà non impotente, eccetera, eccetera, no? Lo gira. E attenzione, come voi sapete, per quanto riguarda gli essenni, di cui parla Giuseppe Flavio, no? Si parla di una possibilità di appunto di scelte celibatarie, lì probabilmente legate a questa imminenza, in questo clima escatologico, cioè di un forte senso di un intervento di Dio che sarebbe stato da lì a poco, di cui anche il cristianesimo nasce in questo ambiente, no? In qualche modo. Abbiamo dei testi che fanno riferimento a questo. Allora, in attesa di questo, no? Mentre Gesù, il suo celibato è stato legato alla sua missione, lì invece era una rinuncia, fra l'altro leggevo che anche a Qumran la motivazione era di astenersi dalle passioni e guardarsi dalle donne che normalmente sono infedeli, che si è stato trovato scritto, cioè, non so se è vero, ma è questo per dire, tanto per aggiungere una cosa al clima maschilista che si respirava. E per cui non è qualcosa di assolutamente, come dire, impossibile, anche allo stesso tempo di Gesù. E poi ancora un'altra cosa è che Gesù era un laico, questo lo sappiamo proprio perché, essendo della stirpe di Davide, come dirà Paolo, no? E quindi della tribù di Giuda, Gesù non era un sacerdote. I sacerdoti erano scelti dalla tribù di Levi. Tuttora oggi di per sé ci sono, no? Ebrei che portano il cognome Levi, Cohen, se sentite anche Cohen, c'era un cantante, non so se è ancora vivo, no? Leonard Cohen, e i fratelli Cohen, eccetera. Allora, questi che portano questi cognomi appartengono alla tribù sacerdotale, e fra questi venivano scelti i sacerdoti. Per cui Gesù è un laico. E quindi ancora un altro elemento, se volete, disturbante, fuori dai professionisti del religioso, no? Cioè, quindi. Allora, invece per quanto riguarda il discorso sulla cronologia, allora, abbiamo detto che per quanto riguarda la nascita dobbiamo tenere conto della morte di Erode, il 4 avanti Cristo, quindi Gesù nasce prima della morte di Erode. Poi un'altra data possibile, cioè, è quella dell'inizio del suo ministero. che molti studiosi indicano intorno al 28 dopo Cristo. Quindi Gesù, quando inizia il suo ministero pubblico, Giovanni Battista è iniziato prima, e i Vangeli, in particolare Giovanni, poi vedremo, ci parlano di Gesù nella cerchia del discepolo di Giovanni Battista, per cui ricordate la volta scorsa dicevamo probabilmente, quindi no, Gesù a un certo punto deve aver lasciato Nazareth per una formazione più accurata, e probabilmente nella cerchia di Giovanni Battista che ha trovato, Giovanni Battista a sua volta era in collegamento con altri di cui non sappiamo, parleremo un attimo meglio di Giovanni Battista. E per quanto riguarda invece la data, cioè la morte, qui gli studiosi arrivano, e l'ho trovato sia con Meyer sia con Gamberini, arrivano addirittura a indicare un giorno. Allora questo in base a che cosa lo fanno? Lo fanno, è un anno naturalmente, giorno, mese, anno. Lo fanno in base alla Pasqua, cioè nel senso che dato che la Pasqua è una festa mobile, cioè quindi significa che accade in qualunque giorno della settimana, vedremo che dato che l'indicazione cronologica più da seguire è quella di Giovanni, adesso vedremo perché. E allora la data, cioè fra gli anni in cui cade la Pasqua, a ridosso appunto 28-30, tenete conto di che abbiamo un'altra data di riferimento che è la fine di Ponzio Pilato procuratore, che è del 36 dopo Cristo. Quindi in questo scarto di anni fra il 28 e il 36, la data che più viene giudicata attendibile è il 30 aprile, il 7 aprile del 30, sono confuso, il 7 aprile del 30, dopo Cristo. Per cui in questa ipotesi Gesù ha vissuto non più 33, per cui quando giocherete a tombola naturalmente dentro di voi dite non è così, ma 36, 37, sono delle cose fra l'altro che diventano interessanti, ma anche come interpretazione, perché il secondo la tradizione ebraica che ama contare, come sapete anche tra gli ebrei ortodossi eccetera, si conta la data, cioè della creazione del mondo, no? Facendo dei calcoli sulla Bibbia staremmo nel 5000 rotti, non so esattamente la data, quando Isacco sta per essere sacrificato al Monte Moria, avrebbe avuto 37 anni. È un'interpretazione simbolica, spirituale, non è un fatto, però è interessante, no, questa cosa qui. Come non anche qui non gli ebrei non lo vedono come un bambino, no, nei nostri film c'è sempre Abramo, no, con la barba bianca, il bastone e il piccirillo che viene portato allo scannamento, e tutti, no, dentro di noi sappiamo così, è un uomo, questo secondo il Midrash della tradizione ebraica. Allora, invece appunto per quanto riguarda il discorso della morte, dicevamo il 7 aprile del 30, però è interessante credo anche dire due parole su appunto la cronologia che i Vangeli ci portano della passione, morte e resurrezione, degli ultimi giorni di Gesù. Perché c'è un contrasto. Allora, immediatamente tutti e quattro Vangeli concordano che Gesù celebra il suo ultimo banchetto con i discepoli il giovedì sera. Io li chiamo giovedì, venerdì perché così ci intendiamo subito. Voi sapete che ancora oggi, nella tradizione ebraica, i giorni hanno un altro nome, no? Quindi hanno l'unico giorno che ha un nome è il sabato, lo Shabbat. Gli altri giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, giorno Shabbat. E allora il giovedì Gesù celebra il suo ultimo banchetto e poi il venerdì fu messo a morte. Ora, il sabato, le donne non hanno potuto ungerlo, perché il venerdì sera ormai stava per iniziare il nuovo giorno, il sabato. Ricordate che per gli ebrei il giorno comincia dalla sera precedente, cioè dall'apparire della prima stella. E allora i evangelici dicono che non il cadavere del Signore si fa appena in tempo a metterlo nel sepolcro, ma poi lo lasciano, il giorno dopo non possono andare perché è sabato, il primo giorno dopo il sabato, no, le donne andando al sepolcro, eccetera, eccetera. Allora, tutti e quattro dicono appunto di questa cosa avvenuta dal giovedì sera al venerdì. Soltanto che il problema qual è? Che per i Vangeli sinottici la cena del giovedì sera è la cena pasquale. Cioè nel senso che presuppongono che la Pasqua era di venerdì, no? Perché se la cena pasquale si fa, cioè allora gli agnelli venivano sgozzati il pomeriggio, no, prima della Pasqua. In particolare perché era a Gerusalemme, appunto dove si poteva celebrare con gli agnelli sgozzati, si portavano al Tempio, il Tempio era un vero e proprio macello, dove appunto i sacerdoti erano dei macellai professionisti, tra parentesi la malattia più che colpiva i sacerdoti era la gotta, no? E perché appunto il boccone del prete, no? Cioè, rimaneva sempre. E allora loro scannavano, c'erano all'interno del cortile del Tempio, c'erano tanti appigli dove questi agnelli venivano fissati e loro in maniera molto professionale, eccetera, scannavano. E prima della sera la gente ritornava, dalle 3 alle 5 era un po' questo, perché poi si tornava, si prendeva, no, per andare a cucinarlo in modo che la sera, no, già nella Pasqua, no, poteva celebrare, cioè si faceva la cena pasquale. E allora, se Gesù ha celebrato la Pasqua, significa che è stato ucciso nel giorno di Pasqua, cosa che si fa molta difficoltà a credere, cioè nel senso che nel giorno di Pasqua non si poteva, cioè qualunque, pensate, no, lo stesso dai Vangeli, Simone di Cireneo che è stato messo a forza ad accompagnare Gesù e che si sarà sporcato del suo sangue, almeno prendendo la croce, aiutandolo, lui era impuro, non ha potuto più celebrare la Pasqua, no? Ma è andato ha dovuto aspettare 2 settimane, perché il toccare il sangue, eccetera, eccetera. In più, appunto, questa cosa, pensarla proprio il giorno di Pasqua, è veramente molto difficile da credere. Tanto che le cose si complicano perché, appunto, Giovanni ha un'altra cronologia, perché invece per Giovanni la Pasqua è di sabato. Cioè, tant'è vero che lui ci dice che Gesù viene messo in croce mentre nel Tempio venivano preparati gli agnelli. E lui fa questo parallelismo tra gli agnelli, no, preparati nel Tempio e Gesù, agnello, messo in croce. Allora, però la domanda allora è, se Gesù viene ucciso il giorno prima della Pasqua, la cena che ha fatto non era la Pasqua? No? E allora che cena era? E allora ci sono stati tentativi di mettere insieme le cose, cioè, e fra questi tentativi quello più serio, cioè che anche Meyer presenta, eccetera, è quella di una Annie Jobert, una francese, che lei ha fatto uno studio molto approfondito sui calendari trovati a Qumran. E nei calendari trovati a Qumran, in particolare, in un libro, che ve lo dico, allora, ecco il libro dei Giubilei, lei trova che c'era un calendario diverso, cioè, allora, Qumran parla di un, almeno nei rotoli, no? Parla di questa setta, di questo gruppo religioso che in opposizione ai sacerdoti del Tempio di Gerusalemme, che loro consideravano indegni, effettivamente il sacerdozio era andato molto giù, era anche una carica che si comprava dando ai Romani, erano i Romani che sceglievano insomma il sacerdote, e allora loro in reazione a questa decadenza del sacerdozio si erano staccati dal Tempio, si erano fatti un altro calendario, no? E in questo calendario la Pasqua non è una festa mobile, ma è una festa fissa e cade di mercoledì. E allora lei proverebbe a dire che Gesù avrebbe celebrato addirittura il martedì sera, sarebbe stato arrestato la sera stessa del martedì e poi in quei giorni, mercoledì, giovedì, ucciso, no, il venerdì, cioè che appunto era secondo la Pasqua dei sacerdoti del Tempio. Allora, questa interpretazione, che non è proprio, non va tutta liscia, perché nel senso che poi i sinottici hanno delle indicazioni che stridono con quello che lei tenta di mettere insieme. E, però allo stesso tempo, per esempio, Meyer dice, cioè, questo presuppone che Gesù fosse no, legato agli esseni. Cosa che è presupposta ma non data, cioè nel senso che non, anzi, per esempio Giovanni ci dice che Gesù è stato più volte alle feste, il Vangelo di Giovanni è cadenzato sulle grandi feste ebraiche, e che Gesù era almeno 3 volte a Gerusalemme, no? Se lui fosse stato un esseno che no, appunto era, no? E se di per sé c'è anche questo, tanto per complicare un po' le cose, ma per renderle, tanto fino in fondo non ci arriviamo, ma tanto per complicare un po' le cose, e se appunto il luogo del Cenacolo è veramente nella zona o il luogo che ha a che fare con quella stanza al piano superiore di cui parlano i Vangeli, di per sé quella parte lì è nel quartiere degli Esseni, perché gli archeologi hanno ritrovato i resti delle di una porta degli Esseni, che doveva essere un movimento, no, di una certa risonanza, cioè no, un movimento religioso che aveva diverse persone che erano simpatizzanti, magari qualcuno viveva lì. Tanto per dirvi ancora un elemento che molti contestano, non sono per niente d'accordo, ma alcuni invece lo prendono, dicono, vedete, Gesù va presso un esseno a celebrare l'ultima, e c'è una traccia nel Vangelo di Marco dove, quando i discepoli dicono al Signore, dicono, dove vuoi che andiamo a prepararti la Pasqua, Gesù dice, andate, vi verrà incontro un uomo con una brocca, no? Allora, il fatto che sia un uomo che porti una brocca d'acqua, quello che normalmente era qualcosa di fa pensare, no, a un gruppo di uomini cieli. Altri dicono, no, non è proprio per niente questo. Voi sapete che poi, come in tutte le cose, cioè, vanno giù, no, e dicono, quello non ha capito niente, no, perché, e quell'altro dice lo stesso. E, per cui, Meyer dice che secondo lui sono due cose che non possono stare insieme, e a un certo punto bisogna fare una scelta. Allora, lui dice che probabilmente i sinottici hanno, allora la sua scelta qual è? Giovanni, la cronologia di Giovanni, nel senso che l'ultima cena del Signore non è stato una cena pasquale, ma è stato una cena, come dire, di addio, cioè nel senso che non bisognava essere chissà no, quali preveggenti per cogliere che le cose stavano andando, no, ormai alla fine. E allora è stato come, cioè, un momento in cui Gesù, sentendo che ormai il tempo per lui era finito, e in questa ultima cena fa tutta una serie, per esempio, ci sono tutti i discorsi di addio di Gesù, no? E coglie quegli ultimi gesti, no? E di per sé anche i sinottici, se per esempio nel Vangelo di Marco, se si toglie, cioè, perché il Vangelo di Marco c'ha all'inizio, no, del capitolo 14, il fatto di dire dove vuoi che andiamo a prepararti per mangiare la cena, no? Cioè per preparare, dove vuoi che per fare la Pasqua, no? Se si toglie quei versetti, quello di cui si parla di questa cena non ha niente immediatamente, no, di riferimento al rito della Pasqua. Allora, come dire, è stata una rilettura, secondo Meyer, è stata una rilettura a posteriori della comunità cristiana che, cogliendo sempre più il legame tra l'agnello di quella liberazione con l'agnello, no, della liberazione profonda per i credenti, per i cristiani, no, in qualche modo aggiusta, cioè una glossa probabilmente, qualcosa che fa, per collegare più il senso teologico di quello che Gesù ha vissuto all'interno, come compimento della Pasqua antica. Però ecco, per quanto riguarda la, appunto la cronologia di che i Vangeli ci presentano, quello di Marco è probabilmente quello che più fa riferimento al come le cose devono essere andate, no? Appunto con Gesù che è stato ucciso il giorno prima della Pasqua, e quindi l'ultima cena, no, non è stato una cena pasquale. Allora, questo. Allora, sì,
30, perché l'hanno 30?
Perché loro hanno visto fra i vari anni che in cui il sabato era la Pasqua, il 30 era quello che andava meglio, perché un altro era tipo il 27, poi siamo sul 35, 36, quindi il 30 era. Allora, ancora una cosa, questo credo che la sappiate già, ma la voglio ancora sottolineare. Intanto per Nazareth facciamo un piccolo di... Questa è la chiesa, la basilica, costruita nello scorso secolo da un italiano, buttando giù quella che era veramente una chiesa, anche i stessi frati dicevano, proprio una baracca, cioè nel senso una chiesa che era stata costruita nel 1700, fine del 1700, e pensate che i frati si erano messi d'accordo con l'autorità, con il capo locale musulmano, e naturalmente dandogli anche un po' di soldi, che non guastano mai, e il problema era la popolazione musulmana di Nazareth da convincere, per cui loro cosa fecero? Pagarono a tutti i musulmani un viaggio alla Mecca, che durò 3-4 mesi, e nei 3-4 mesi costruirono la chiesa. Perché dato che in Medio Oriente funziona la politica dei fatti compiuti, c'era appunto. E allora, quando poi hanno deciso di buttarla giù per costruire, hanno fatto un lavoro, come vedete, isolando quella che è chiamata appunto la Santa Grotta, di cui, ecco, adesso vedremo, e poi anche, vabbè, intanto qui si vedono queste colonne, la pianta delle chiese preesistenti, chiese bizantine, che erano state costruite, di per sé fino al VI secolo dei pellegrini che passavano di là e che lasciavano appunto i loro diari, noi non abbiamo notizie di chiese, ed è molto strano, cioè, perché uno dice fino al VI secolo, cioè 500 rotti dopo Cristo, no? Non c'era una comunità cristiana. Allora, gli archeologi, scavando, hanno trovato i resti di una sinagoga giudeo-cristiana. Una sinagoga giudeo-cristiana, di cui in particolare, questo, poi torniamo, vediamo un po', hanno trovato questa... questo qui. Questo capitello, secondo secolo, e ha fra i vari qui, su questo intonaco, questo qui, vedete questa scritta, Caire Maria, no? Rallegrati Maria. Quindi un'indicazione antichissima che nel secondo secolo dei cristiani venivano a pregare, cioè. E c'è la
Caire Maria
e c'è la prima, come si chiama, quando si stringono le parole,
Maria.
E per cui c'era questa comunità, torniamo, questa comunità giudeo-cristiana che aveva una sinagoga, naturalmente, e per le problematiche che c'erano tra, sempre più, tra, questo l'abbiamo visto, tra la chiesa giudeo-cristiana e la chiesa etnocristiana, le cose sono andate sempre più a scontrarsi, e vedete, non rimane molto, cioè nel senso che questa scala l'hanno fatta i francescani nel 1700, ci sono crolli, interventi, cioè è il luogo, cioè che i primi cristiani, tra l'altro ricordate che vedevamo già una foto della casa tipica, no? Cioè con la grotta e l'ambiente davanti. Allora, con molta probabilità quell'ambiente davanti è stato subito eliminato, e diceva un francescano, un archeologo, diceva che se a quel tempo avessero avuto la dinamite avrebbero fatto saltare anche la grotta, cioè, perché l'idea era fare uno spazio, no? E allora rimane, anche se non abbiamo più, no, quello, il luogo di questa grotta che i primi cristiani hanno preservato, no? In qualche modo, dove la tradizione subito ha tenuto in conto appunto il luogo della casa di Maria. E, ecco, invece questi sono resti della della chiesa crociata, e in particolare poi gli archeologi hanno trovato anche delle queste cose molto belle, di questi, eccoli qua, capitelli. Pensate, questi capitelli sono stati trovati sottoterra perché non sono mai stati messi in opera, cioè no, laddove dovevano andare, perché con molta probabilità stavano arrivando i musulmani, i crociati hanno pensato di nasconderli per poi rimetterli su, ma questo poi non è mai avvenuto, no? Quindi la fattura sembra che venga appunto dalla Francia. Ora, quello che volevo dire, semplicemente come ricordo, ritorniamo al discorso dei testi canonici, dei Vangeli canonici. Come sono arrivati a noi questi testi canonici? Cioè questi testi, come sono arrivati? Allora, si presuppongono tre stadi. Il primo, diciamo, è quello storico, cioè nel senso che fa riferimento a quel Gesù che per noi è difficile raggiungere, ma non, per noi, voglio dire, c'è un legame tra quello che abbiamo e quello che... Però ecco, di questo Gesù che ha vissuto, ha insegnato, non ha scritto niente, non ha lasciato niente di scritto, e a quel tempo dove appunto la dimensione orale era molto più, no, comune, diffusa, probabilmente c'erano anche delle tecniche mnemoniche, no? Cioè dove certe parole magari il maestro le ripeteva più volte, quindi era più facile memorizzarle, no? Dove appunto, quindi tutto quello che ha fatto questo rabbino molto particolare, che a un certo punto si scontra con il potere religioso e indirettamente anche con quello politico, e quindi vive un processo in cui è condannato a morte e muore il 7 aprile dell'anno 30. E diciamo questo è il primo stadio, a cui c'è il secondo, che diciamo che è quello che parte dalla tomba vuota. Che di per sé è ancora un fatto storico, cioè che possiamo cogliere come un fatto storico, nel senso che la tomba vuota di per sé può essere letta in tantissimi modi, no? Cioè può essere letta col fatto di dire se lo sono fregati, può essere letta col fatto di dire, come una studiosa propone, cioè che in realtà Gesù, anche se i Vangeli parlano di una tomba, secondo lei Gesù è stato messo in una fossa comune e le donne al mattino, quando era ancora buio, si sono sbagliate, cioè non sono andate nel posto dove c'era il cadavere e sono andate in un altro posto. Ok, nel senso che ci sta, nel senso che quello che rimane è il discorso su una tomba trovata aperta, che queste donne, no, che ancora qui poi parleremo delle discepole, no, cioè andranno a dire di aver avuto in qualche modo un annuncio, una visione di angeli. Attenzione, quando si dice visione di angeli, per noi più di cultura greca ci immaginiamo gli angeli, non so come li immaginate voi, ma io me li immagino con i capelli lunghi, sarà una specie di compensazione, e qualcosa, occhi, no, di quelli quasi, ecco, eccetera. E, no, per un ebreo quando dice una visione di angeli, un messaggio, perché non importa come sono fatti, importa un annuncio, un annuncio che lui è risorto. E allora a partire da questo, da questo annuncio e dai credenti in lui, anche questo, i Vangeli ci dicono che l'annuncio si diffonde tra coloro che erano suoi discepoli, cioè sono i suoi discepoli che l'hanno seguito prima, no, che in qualche modo sentono questo annuncio, dicono di aver ricevuto questo annuncio, per cui questa seconda fase è la fase che porta appunto la comunità cristiana dopo un periodo di crisi, che poi noi comunemente diciamo 50 giorni, quanto sarà stato, 50 giorni poi sappiamo è un tempo simbolico, no? Cioè un tempo di crisi in cui questa comunità rielabora, no? A partire dall'annuncio di alcune donne, eccetera, eccetera, questo, e si comincia a ricordare le parole di Gesù, a narrare quello che lui ha fatto, e questo soprattutto in ambito liturgico, nel senso che loro ogni 8 giorni si incontrano, no? A far memoria di lui, secondo quello che il Signore aveva detto, cioè fate questo in memoria di me. Allora, questo è importante perché allora il fatto che le sue parole venivano dette poi in un ambito liturgico, in un ambito legato alla comunità che pregava, è anche un'indicazione di come certe sue parole siano poi, fiorite, espresse con espressioni diverse. Cioè, della serie, per esempio, noi abbiamo 2 Padri Nostri, no? Abbiamo il Padre Nostro di Matteo, che è quello che comunemente preghiamo, e abbiamo il Padre Nostro di Luca, che è molto più breve. Allora la domanda è: quale Gesù ha insegnato? E abbiamo le beatitudini, che sono più lunghe in Matteo, sono più corte in Luca. Quale dei due Gesù, no? Allora, il discorso è che appunto il ricordo, il tramandare di queste parole erano legate agli ascoltatori. E gli ascoltatori di Luca e di Matteo erano comunità diverse. La comunità. Sì, ma noi stiamo facendo un discorso su più di ricerca, non stiamo manteniamo sempre il ricordo di questo, no? Stiamo facendo un discorso di ricerca. Poi che uno si può fare la preghiera su tutto, va benissimo. Quello per la nostra preghiera va benissimo, ma per il discorso più di ricerca, allora la domanda è quale, no? E quindi allora, diciamo, questo... sempre più diventa questo utero ecclesiale, chiamiamo così, no? Il luogo della gestazione e della nascita di quei detti ancora trasmessi in forma orale che cominciano a essere trascritti. Cominciano a essere trascritti perché gli anni passano e i testimoni di coloro che sono stati, appunto, coloro che sono stati con Gesù cominciano a morire. E anche perché poi la comunità cristiana che va allargandosi, i predicatori cominciano, che di seconda generazione che non avevano conosciuto direttamente Gesù, no, come dire, si forniscono di detti scritti, no, che in qualche modo, cioè allora si ipotizza che ci siano state delle collezioni di segni del Signore. Ci sono state delle collezioni di detti o di discorsi, eccetera, che poi, ecco, in alcune comunità in particolare, secondo la tradizione, cioè Marco può essere stato a Roma, no? E in relazione a Pietro, qui sono delle ipotesi che si fanno, cioè possono essere stati coloro che Marco lì, Luca probabilmente in Siria, e Matteo probabilmente in Palestina, Giovanni probabilmente nella zona di Efeso, in queste zone qui, e hanno all'interno delle loro comunità, hanno elaborato e scritto appunto quello che noi poi abbiamo come Vangeli, i Vangeli canonici. Ecco, questo... È abbastanza chiaro, penso che non, no, su questo non... C'è qualche domanda?
Storicamente il terremoto c'è stato? Che ha scorciato? Non c'è traccia?
Non c'è traccia, no. No. Probabilmente lì è veramente come il terremoto che c'è al... al Sinai, no? Come significato, no? No, quando troveremo un documento che lo cita, potremmo dire che al momento no, al momento non possiamo dire niente. Ecco, sì. Sì, questo è, io stavo aspettando se c'era domanda su questo, se non c'è domande cominciamo un po' il discorso appunto su Giovanni. Ecco, allora, diciamo qualcosa su Giovanni Battista. Sì.
Questo famoso processo che, no? Quindi prima della morte, negli atti dei romani
non abbiamo niente.
Erano, come dire, delle formalità.
Non abbiamo tracce. E fra l'altro, se in questo, per esempio, Giovanni è quello che anche ultimamente più viene seguito neanche per la ricerca su, e mentre i sinottici parlano di una riunione di tutto il Sinedrio, Marco dice tutti i capi dei sacerdoti, degli scribi, dei sadducei, degli anziani, scusa. E invece Giovanni non ne parla di una riunione solenne del Sinedrio, che di fatto anche questa è difficile da reggere, cioè perché dopo il tramonto del sole una pubblica riunione non era uso farla, no? Cioè, e poi che tutti sentenziarono che era reo di morte, così si chiude il passo di Giovanni. Beh, in altri passi i Vangeli ci dicono che alcuni erano addirittura discepoli di Gesù, non come Nicodemo, no? Giuseppe d'Arimatea, cioè, eccetera, e quindi non, no? Allora Giovanni invece, che non ci parla assolutamente di una riunione solenne del Sinedrio, invece ci parla di un colpo di mano del sommo sacerdote e della sua cerchia, che fanno fuori prima della festa in maniera veloce e con la connivenza del potere romano la persona scomoda di turno, per cui non è poi cioè, quindi non c'è stato, e questo probabilmente è stata la cosa storicamente pensabile, che non ci sia stato il processo, quello che noi diciamo il processo ebraico, il processo romano, ma che sia stato, ecco, questo colpo di mano fatto da alcuni potenti che volevano far fuori Gesù, che era un
risposto
da
Roma.
Com'è?
Altrimenti un
risposto. Ma certamente, cioè, poi non abbiamo altri atti di quel periodo, era una provincia marginale, di una popolazione marginale, di uno marginale, per cui...
Sì.
Di cui si parla di Gesù.
Viene ricordato che è morto.
Sì.
Cioè, io non ce l'ho scritta, ma in quella situazione cos'è che è
morto? Allora, che fu giustiziato.
Giustiziato.
Sì, non si parla di. Ecco, allora questo è quello interpolato, e questo è quello che probabilmente è quello lì autentico. Vedete, e quando Pilato, per un'accusa portata dai nostri capi, lo condannò alla croce, quello che avevano amato precedentemente non smise di farlo.
Quindi lo condannò.
Sì, beh, anche i Vangeli dicono così, cioè, e poi è Pilato che lo condanna.
Io ho letto che Barabba, non era un vero e proprio malfattore, ma era un ebreo che si era ribellato all'autorità romana, per cui è normale che tutti avessero chiesto.
Ma dice, perché in un tumulto, la Bibbia dice, perché il Vangelo dice, perché in un tumulto aveva ucciso, sì, poi l'interpretazione, in un tumulto aveva ucciso qualcuno. Ma nel senso, allora, la certezza, io dico sempre che l'unica certezza che noi abbiamo è che dobbiamo morire, quella è l'unica certezza che noi abbiamo, non c'è la certezza, e qui abbiamo anche degli archeologi, degli amici che ci possono dire che in ogni scienza non c'è una certezza. L'unica certezza che noi abbiamo è che dobbiamo morire, e io lo dico, cioè, questa è l'unica certezza. Poi noi, allora, abbiamo dei motivi per affermarlo. Ecco, ma della certezza... E credo che questo, cioè non c'è nessuno, voglio dire, in generale, ripeto, anche da ricerche pensatori, eccetera, non credenti, eccetera, oggi si tende ad accettare l'esistenza storica di un uomo di nome Gesù, no? E anche degli ebrei, e che poi sia stato ucciso. E su questo che problema c'è, no? Allora, chi non crede in lui, o gli ebrei che lo considerano, alcuni considerano un profeta come altri, che poi è stato ammazzato, che problema c'è? E sono i cristiani che dicono che lui è risorto, eccetera. Allora, però lì c'è una dimensione di fede, di fiducia in un annuncio che altri cristiani hanno fatto. Chi non crede non è. Poi quando arriveremo un po' più alla passione parleremo più della passione, adesso teniamoci, non andiamo random, cioè perché se andiamo random cominciamo a parlare di tutto e di niente, andiamo pian piano con... Allora la prossima volta Giovanni Battista e i gruppi del deserto.